Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. In Kazakistan si aggrava la situazione. Il presidente Tokayev ha dato ordine di sparare sui dimostranti. Gli Stati Uniti ordinano l'evacuazione del consolato ad Almaty. In Somalia, milioni di persone in fuga dalle loro case a causa di carestia, povertà e violenza. Il Papa ieri agli imprenditori francesi: non cedere ad imposizioni finanziarie, valorizzare i dipendenti. Sono le 8:40, buongiorno da Medeolo Monaco. Rischia di esplodere la situazione in Kazakistan, teatro da giorni di forti proteste popolari contro il presidente Tokayev. Il capo dello Stato adotta il pugno duro ed Amnesty International aggiunge un forte allarme. Il Kazakistan sull'orlo del disastro, il servizio di Giancarlo Lavella.
Sì, sarebbe un vero e proprio disastro se avvenisse quanto annunciato ieri in un discorso televisivo dal presidente kazako Tokayev. Nessun dialogo con quelli che chiama terroristi e sui quali le forze di sicurezza possono sparare senza preavviso. Dichiarazioni drammatiche che hanno suscitato la risposta di Amnesty International. Le autorità del Kazakistan hanno il dovere di mantenere l'ordine, dice l'organismo, ma esortare a sparare è un atto illegale che rischia di produrre un disastro sulla situazione dei diritti umanitari già catastrofica. Intanto ONU, NATO e Unione Europea esprimono preoccupazione e chiedono la fine delle illegalità e delle violenze, sia da parte del governo come da parte dei manifestanti. Decine sinora le vittime tra i dimostranti e tra le forze dell'ordine. Intanto è stato arrestato per alto tradimento l'ex capo dei servizi di sicurezza Masimov, mentre di fronte al rischio che la situazione precipiti, gli Stati Uniti hanno autorizzato il personale non essenziale del consolato USA ad Almaty a lasciare il Kazakistan.
E all'origine delle proteste popolari in Kazakistan c'è l'aumento di più del doppio del prezzo del gas in un paese con cui Russia ed Europa, proprio dal punto di vista energetico, hanno rapporti e interessi importanti. Abbiamo intervistato Giuseppe D'Amato, esperto dell'area ex sovietica.
Le rivendicazioni da economiche sono poi diventate politiche, anche perché vi è in pratica una stessa classe dirigente da prima del crollo dell'URSS, e soprattutto le nuove generazioni hanno chiesto un cambio.
C'è stato un intervento anche della Russia con il quale insomma è rimasto forte il legame.
Le truppe russe sono inquadrate all'interno del contingente di pace, che praticamente sarebbe una specie di mini patto di Varsavia a livello ex sovietico, che sono intervenuti adesso per riportare l'ordine pubblico su richiesta del presidente del Kazakhstan. Il Kazakhstan è strategico per la Russia, come è importante in Occidente, nella parte occidentale, quindi verso l'Europa, come l'Ucraina.
E proprio la questione ucraina sta generando forti tensioni tra Occidente e Russia. Con Mosca il rischio di un conflitto è reale, ha affermato ieri il segretario generale della NATO Stoltenberg a conclusione della riunione straordinaria dei ministri degli esteri dell'organizzazione. Al centro delle frizioni il possibile ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica. Gli Stati Uniti propongono una soluzione diplomatica e si dicono disposti a ridurre le proprie truppe in Europa dell'Est. Continua a diffondersi in tutto il mondo la nuova variante Omicron del Covid-19. Ieri il numero globale dei casi di coronavirus ha superato la soglia dei 300 milioni dall'inizio della pandemia. I governi adottano nuove restrizioni. Diverse ricerche intanto indicano una diminuzione del tasso di mortalità. Il servizio di Marco Guerra.
Contagi in rapido aumento e decessi ridotti del 3% settimanale. Questa è la fotografia mondiale di una pandemia sempre più diffusa ma meno letale. Nell'ultima settimana si è rilevata una media di quasi 2 milioni di infezioni al giorno. Un totale di 34 paesi ha registrato numeri record, 18 di questi sono in Europa, numeri senza precedenti anche in USA, Canada e Australia. L'accelerazione della diffusione del Covid non si è però tradotta in un aumento dei dati sulla mortalità. Gli esperti ritengono che Omicron provochi una malattia meno grave. Per uno studio britannico le possibilità di venire ricoverati sono del 90% inferiori rispetto alla variante Delta. Nelle Filippine i non vaccinati che escono di casa saranno arrestati e l'India impone l'obbligo di una settimana di quarantena a tutti i viaggiatori che arrivano dall'estero. Oggi in Italia entra in vigore il decreto sull'obbligo vaccinale per gli over 50 ed è sconto tra governo e regioni sulla riapertura delle scuole.
Con la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Parigi e la conferenza stampa congiunta con il Presidente francese Macron, è iniziato ufficialmente il semestre europeo guidato dalla Francia. Tra le sfide, l'autonomia strategica dell'Unione Europea, la svolta verde e nuove regole per i mercati digitali. Michele Raviar.
Rafforzare il ruolo strategico dell'Europa attraverso una più grande autonomia dell'UE e dei suoi 27 Stati membri. Questo è l'obiettivo di Macron da ieri alla guida del Consiglio dell'Unione Europea. Dovremmo avere una posizione comune alla NATO e dobbiamo agire in modo più coordinato, ha detto il capo dell'Eliseo, potenziando allo stesso tempo l'autonomia europea nel settore della difesa, ancora largamente dipendente dagli Stati Uniti. Introduzione di un reddito minimo europeo, carbon tax sui prodotti importanti e riforma fiscale e le altre proposte, oltre a nuove discussioni per un cambiamento delle regole per il sistema d'asilo. Sono contento che un paese con peso politico ed esperienza europea come la Francia assuma la presidenza in queste circostanze particolari, ha detto von der Leyen, riferendosi alla situazione sanitaria e alle tensioni con la Russia. Bisogna dialogare con Mosca, ha ribadito Macron, ma dialogare non significa concedere, ma rivedere i disaccordi nati con la crisi ucraina del 2014 e costruire un futuro.
Andiamo in Africa. In Somalia sono milioni le persone in fuga dalle loro case a causa della carestia, della povertà e della violenza del gruppo jihadista Al-Shabaab. In questo scenario si aggiunge lo stallo politico causato dal rinvio delle elezioni inizialmente previste per il 10 ottobre scorso. Ad accogliere molti dei profughi è il Kenya, dove opera l'ONG Cefa Onlus, per la quale lavora Luciano Centonze, intervistato da Alessandro Guarasci.
C'è un problema sicuramente di instabilità politica, c'è un problema di crisi ambientali che stanno colpendo fortemente il Corno d'Africa, la Somalia, per cui esistono una serie di situazioni diverse, un problema di profughi interni che si spostano verso altre zone del paese, creando quindi una pressione non indifferente, e c'è un problema ovviamente di movimenti di profughi che cercano di muoversi all'esterno della Somalia, soprattutto verso il confine con il Kenya, dove c'è il campo di Dadaab, che è uno dei più grandi campi profughi, ed entrano poi nelle rotte migratorie che attraverso il Sahel poi arrivano verso l'Europa.
Quali sono le loro condizioni di vita? Quando lasciano il paese sono costretti ad andare appunto nei campi profughi?
Il problema più grosso è quello dell'insicurezza alimentare. Ci sono dei grossi problemi di denutrizione e malnutrizione, che ovviamente diventa una porta d'accesso estremamente facile a qualsiasi tipo di patologia.
Negli Stati Uniti sono stati condannati all'ergastolo i tre uomini giudicati colpevoli dell'omicidio del giovane afroamericano Arbery. La vittima aveva 25 anni e è stato ucciso mentre faceva jogging in Georgia il 23 febbraio del 2020. Lutto nel mondo del cinema. È scomparso all'età di 94 anni l'attore afroamericano Poitier. Fu protagonista di molte pellicole di successo, tra le quali Indovina chi viene a cena, film che metteva in evidenza la problematica legata al razzismo nella società statunitense. Nel 1963 venne insignito del premio Oscar come miglior attore. Interessarsi alla vita dei propri collaboratori, alle loro speranze e difficoltà, non cedere agli obblighi imposti dagli attuali sistemi economici e finanziari che si prendono gioco di giustizia e carità. Queste le due indicazioni di Papa Francesco nell'udienza ieri a un gruppo di imprenditori francesi riuniti a Roma per un pellegrinaggio sul bene comune. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Il Papa parla al cuore e alla coscienza dei dirigenti d'impresa, ai quali chiede di non dimenticare che all'esercizio dell'autorità corrisponde il servizio.
Il bene comune è certamente un elemento determinante nel vostro discernimento e delle vostre scelte di dirigenti, ma deve fare i conti con gli obblighi imposti dai sistemi economici e finanziari attualmente in atto. Immagino che a volte il vostro incarico vi pesi, che la vostra coscienza entri in conflitto quando l'ideale di giustizia e di bene comuni non ha potuto realizzarsi.
Come a preti e vescovi all'inizio del pontificato, anche chi è a capo di un'azienda deve avere l'odore delle pecore, dice il Papa.
Vi incoraggio a essere vicini a coloro che collaborano con voi a tutti i livelli, a rendervi conto delle loro difficoltà, delle sofferenze, delle inquietudini, ma anche delle loro gioie, dei progetti, delle speranze.
Francesco conclude con l'incoraggiamento a mettere in atto la sussidiarietà con la quale si valorizza l'autonomia e la capacità di iniziativa di tutti, specialmente gli ultimi.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gustavo Messina in regia e da Medolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione. A seguire il meglio di Radio Vaticana con voi.